Avvenire, per dare più voce alle parole.
Il debito, le disuguaglianze, i prezzi, l'economia, per come l'abbiamo sempre conosciuta, scricchiola. Tante domande, sempre meno risposte. Proviamo allora a cercarle nella terra del noi, la terra dell'economia civile, con un accompagnatore d'eccezione, Luigino Bruni, economista con interessi per l'etica, gli studi biblici, la letteratura, tutto quello che serve per esplorare questioni che vanno ben oltre l'economia e che ci riguardano da vicino.
La terra del noi. Dentro l'economia civile. Un podcast di Avvenire realizzato in collaborazione e con il contributo di Federcasse, Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Artigiane.
Parte da una piazza di mercato, la terza tappa del viaggio nella terra del noi in formato podcast in compagnia di Luigino Bruni, a cui anzitutto diamo il bentornato.
Grazie.
Piazza di mercato perché siamo ormai arrivati nel pieno della riforma, della controriforma, in un periodo storico, come vedremo, molto lungo, in cui di fatto prendono forma due diverse accezioni di quello che è il mercato, una più tipica del nord Europa e una così tanto latina, che poi di fatto viene un po' forse cannibalizzata, sovrastata da quella nord europea, ma che ancora oggi riaffiora così chiaramente in alcune esperienze, in alcune riflessioni, anche in alcune domande che solo in questa tradizione trovano risposta, che se vogliamo è un'accezione un po' più solidale del mercato. Partiamo di qua.
Siamo appunto in un periodo decisivo della storia europea, della storia italiana, cioè quando i francescani capirono alcune cose nuove, perché è vero che i francescani rappresentano un grande paradosso, no? Che un movimento, un ordine straordinario che si caratterizza per Madonna povertà, per una scelta assoluta e radicale della povertà, sine proprio, che niente in proprietà, che diventa promotore di una scuola economica tra 200 e 400, basta pensare a Olivia, a Nuscotto e ai giganti teorici, cioè teologi, ma anche economisti tra 200 e 300, fino a Bernardino da Siena e molti altri, ma al tempo stesso fanno nascere i Monti di Pietà e i Monti Frumentari. Quindi un movimento che nasce dal rifiuto, dal divieto, dalla regola bollata e non bollata di Francesco di toccare il denaro, cioè i francescani non potevano toccare il denaro con le mani, neanche con un bastone. Dice Francesco, nella regola dovete considerare il denaro meno dei sassi. Quindi il prestigio pauperistico significava non toccare, non solo non possedere, ma non toccare il denaro. I francescani si autodefinivano come alieni dal denaro. Bene, da questa esperienza, paradossalmente come il più grande fenomeno di eterogenesi dei fini, come si dice, è nata una scuola economica ed è nata una pratica economica decisiva per la finanza e per l'economia. Perché questa distanza fu terapeutica, cioè non usando il denaro per se stessi, insegnarono agli altri come usare il loro. Questa è una legge della vita straordinaria, cioè quando, che si chiama gratuità. Cioè se io ho uno sguardo su una realtà per il bene comune, tanto per vocazione, per scelta, per destino, non riguarda me la moneta, allora ho quella giusta distanza spirituale, etica e anche teorica da quella realtà per poterla trattare, per poterla guardare per il bene comune. Quindi questi francescani furono straordinari, cioè scrissero cose, furono i primi a legittimare l'interesse sul denaro in un tempo dove era non solo nella scrittura condannato, ma anche nella prassi. Si finiva male se si chiedevano soprattutto interessi sulla moneta. E furono capaci di scrivere pagine sui mercanti come amici del bene comune, non soltanto come avari e come persone poco raccomandabili. Quindi senza i francescani non avremmo avuto l'economia di mercato.
che veramente sembra un paradosso, ma è una verità ed è straordinariamente interessante. Tu citavi il tema dell'interesse, che è uno dei cardini, diciamo così, di tanti ragionamenti che stiamo facendo. Proviamo a spendere ancora due parole, perché appunto spieghiamolo meglio. Com'è possibile che in una visione francescana dell'economia l'interesse, chiedere un interesse, quindi ti presto 100, mi devi restituire 102, 103, sia legittimato? Perché?
Ci sono due passaggi fondamentali per capire questo perché. Può essere legittimo ed etico e giusto chiedere un interesse sulla moneta. C'è un primo passaggio che è proprio legato ai Monti di Pietà, anche se non è storicamente il primo, però è il primo passaggio per capire la natura di questo interesse. In un dibattito pubblico tra Bernardino da Feltre e gli Agostiniani, ci fu un punto, che erano pubblici, erano nelle piazze questi dibattiti in quel tempo, a Bologna, a Vicenza, a Verona, famosi dibattiti pubblici sugli interessi, perché gli Agostiniani, ad esempio, condannavano i francescani perché dicevano: voi fate pagare l'interesse sul prestito nei Monti di Pietà, quindi siete usurai, siete contro la scrittura, siete contro il Vangelo, perché secondo la scrittura l'interesse deve essere zero, non dovete chiedere nessun interesse sulla moneta. E come rispondeva Bernardino da Feltre? Diceva: noi non stiamo chiedendo l'interesse dal prestito, ma l'interesse per il prestito. Cioè, cosa voleva dire? Perché se io non, detto con parole nostre, se io non chiedo un interesse per il lavoro che faccio, che è prestare, come pago le spese del monte? Arriverà un ricco che se lo comprerà o semplicemente fallirà? Quindi l'interesse è una specie di istituzione, cioè, per mantenere un'istituzione non profit, dove il profitto non è lo scopo, ma è una sorta di strumento per pagare le spese. Quindi l'idea che l'interesse è semplicemente l'uso del denaro, che è il mio lavoro in quanto prestatore di denaro, e quindi se tu mi remuneri per il mio lavoro non faccio niente di sbagliato, purché rimanga attorno al 5%, che era il valore che si considerava durante in quei secoli equo. Poi c'è un secondo elemento che sempre i francescani utilizzano, e cioè: se io presto una casa, presto una carrozza ad una persona per i suoi comodi, nessuno nega il diritto al prezzo di locazione. Se io ti presto del denaro con cui tu poi affitti una carrozza o prendi in noleggio una carrozza, dov'è la differenza teorica tra affittare il denaro o affittare una carrozza? Quindi loro dicevano semplicemente che dal punto di vista proprio sostanziale il denaro è un bene che può essere usato, e quindi se viene usato tu mi devi in qualche modo pagarne l'uso. Ad una condizione, questo lo vedremo nelle prossime puntate, che chi chiede il prestito non sia un povero. Perché qui torna Francesco, no? Perché se è povero il discorso cambia, e cambia radicalmente.
Legato al tema dell'interesse, naturalmente confinante c'è quello dell'usura, perché tu dicevi fino al 5% era consentito, dopo non tanto. È chiaro che più ci si allontana da quella soglia, più il prestito diventa usura, e qui appunto da una pratica non solo accettata ma raccomandata si arriva invece a una pratica condannata. Alla fine, visto che siamo un po' all'essenza del prestito, dove sta la differenza? Cioè, perché un prestito è legittimo e un altro invece no, perché è troppo caro? Qual è lo scalino di senso tra le due forme comunque così vicine?
Beh, in realtà non è semplice distinguere, anche perché i francescani avevano una sana laicità, frequentando le piazze, avendo fatto una scelta straordinaria di andare a vivere in mezzo alle città e non più nelle verdi valle dei monaci benedettini, ma nel centro di Firenze, di Ascoli, delle città commerciali medievali, loro conoscevano la vita dei mercanti, anche perché molti mercanti erano dei terziari francescani, erano la loro famiglia, erano parte del movimento, diremmo oggi, e quindi non, sapevano che c'è un continuum tra l'interesse lecito e l'interesse illecito. Innanzitutto esiste il mercato, lì abbiamo le prime riflessioni su un concetto che poi diventerà fondamentale nella modernità con Adam Smith e gli altri. È il mercato concorrenziale, cioè quando sono tanti venditori, tanti acquirenti, che mi dice se un prezzo è giusto. Perché il prezzo di mercato in un mondo senza monopoli mi dà già un'idea di equità. Quindi se noi abbiamo che nel mercato ordinario di Firenze, dove c'erano centinaia di prestatori piccoli, medi e grandi, il tasso di interesse è 5%, e tu mi chiedi 15%, sei usuraio. Quindi c'è un problema di... E poi esiste anche un'altra dimensione che i monti di pietà misero molto in luce, cioè e sono tutte le clausole legate al contratto, oltre l'interesse. Quanto tempo mi dai per restituirlo? Che cosa accade se non posso rimborsare alla fine? Tutto ciò che è attorno, perché oggi l'usura, per venire ad oggi, non è semplicemente un tasso di interesse alto, ma è un'industria usuraria, è un'industria di morte, che non è soltanto che non mi distrugge soltanto perché mi fa pagare il 40% annuale o a volte semestrale, ma perché se non rimborso quel prestito accadono una tale quantità di eventi tremendi che mi portano sul lastrico. Quindi era un insieme di elementi che facevano dire ai moralisti, facevano dire, ma anche agli operatori, questo è un usuraio e l'altro semplicemente un banchiere. Poi infine va sfatata la leggenda che gli usurai fossero soltanto ebrei. Oggi sappiamo che la finanza europea era sostanzialmente cristiana, a partire dai papi, che avevano dei banchieri cristiani, chigi e non solo, medici, e con una piccola quota in mano agli ebrei. Ma siccome la piccola quota in mano agli ebrei era quella popolare, dei piccoli prestiti cittadini sotto la tenduccia, col tappeto rosso, come si racconta, nei centri storici delle città, nei centri delle città, allora erano quelli più visti, gli ebrei. Mentre i grandi banchieri, cristiani, medici, gli strozzi, eccetera, essendo grandi, quindi torna ormai da secoli l'idea che il piccolo è il nemico, il vicino di casa, il macellaio, il barista, quelli sono gli evasori, non quelli che portano i soldi nei paradisi fiscali o che hanno i miliardi in luoghi dove pagano delle tasse irrisorie. Quindi l'idea che la finanza fosse una faccenda, una lobby ebraica, appunto, una leggenda, come ha scritto la Trivellato, questa storica bravissima, in un suo ultimo libro, una leggenda che purtroppo ha prodotto tanti, tanti danni e continua a produrre.
E poi abbiamo anche capito che alla fine un prestito sano è un prestito in cui io compro il mio futuro, no? Compro il diritto di un futuro, a un futuro migliore. Il prestito malato, quello usurario, è un prestito che pregiudica il mio futuro, quindi è interessante. Ecco, un'ultimissima cosa, che se vogliamo forse è un po' la lezione che ci portiamo a casa con questa tappa del viaggio. Emerge da questa visione così latina, così anche cristiana del mercato, un elemento molto umano che un po' stride con quello che spesso vediamo applicato al prestito, no? Oggi siamo in un mondo in cui digitando due cifre sui siti specializzati io so a che condizioni potrò ricevere un mutuo, insomma, piuttosto che in banca a tempo due giorni ti dicono, ti valutano e ti prezzano appunto un prestito. È una deriva tecnicistica, non so come chiamarla, che se guardiamo al passato, a questo excursus che abbiamo fatto in questa puntata, trova solo parziale fondamento. Cioè alla fine l'attività creditizia ha una componente umana, comunitaria, che può migliorarne l'efficacia.
Beh, certo, tutti sappiamo che la vera garanzia, i veri collaterali del credito nel passato erano le persone, era la persona, il suo onore faceva sì che il prestito fosse onorato, no? Perché erano persone conosciute, c'era la chiara fama e soprattutto uno dei problemi dei monti frumentari, che allora, non avendo i pegni, non avendo oggetti da lasciare in garanzia, c'erano delle forme di fideiussioni, diciamo, quindi garanzie personali, come dice la Vallone, questa storica, i monti si incartavano, cioè si riempivano di carte che poi nei momenti di crisi non avevano un grande valore, diciamo, mentre se io ho i pegni. Però che cosa ci dice questa storia di rapporti di fiducia? Che anche gli algoritmi di oggi, se noi andiamo a studiare un po' la storia del credito delle banche, nascono da tentativi di gestire la vulnerabilità delle parole. Cioè, cosa significa? Che la parola è ha una grande forza, basta pensare alla Bibbia. Non c'è nulla di più forte della parola umana, no? Sia nel bene che nel male, quanto male fanno le parole, no? Nei rapporti. Però la parola è estremamente vulnerabile, è estremamente fragile, perché è talmente forte da non avere altra forza che la parola stessa. E quindi l'umanità ha cercato dei meccanismi per non dipendere da questa vulnerabilità, che vanno appunto dalle garanzie, cioè fino agli algoritmi. Ma alla fine, noi troveremo sempre delle persone. E quindi se oggi il credito, queste grandi strutture creditizie, questi fondi anonimi, questa finanza che vaga nell'etere tutti i giorni senza avere dei volti, se noi non ritroveremo forme nuove, postmoderne, chiamiamole come vogliamo, ma dove alla fine ci sarà una persona che mi guarderà e mi dirà mi fido di te, noi possiamo incontrare presto un'altra crisi strutturale che nasce da una fiducia impersonale che supera una soglia critica e mina le persone. Quindi questa storia ci dice anche questo, ci ricorda anche questa verità, che alla fine di tutti gli algoritmi, alla fine di tutte le istituzioni, troviamo sempre delle persone e che non c'è nulla di più importante nell'economia delle persone.
Grazie davvero, siamo arrivati credo in uno dei punti al cuore di questo nostro viaggio nella terra del noi, perché davvero siamo così alla persona e anche alla natura di molte dinamiche che ormai ci sembrano veramente automatiche, algoritmi che invece sono così profondamente umane. Rischiamo forse di sembrare un po' semplicistici, ma noi siamo assolutamente convinti di non esserlo. Grazie, come sempre, a Luigino Bruni, grazie a Federcasse per aver creduto e sostenuto questo podcast. Alla prossima.
La Terra del Noi, dentro l'economia civile. Un podcast di Avvenire, realizzato in collaborazione e con il contributo di Federcasse, Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Artigiane. Post-produzione e montaggio audio di Edoardo Scatola. Registrazione a cura di Walter Toni, Caleidon. Supervisione di Deborah Spadoni. Si ringraziano Massimo Dezzani e Chiara Vitali.
Avvenire, per dare più voce alle parole.